Bene, vogliamo adesso passare al nostro tempo di studio nella parola e vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Esodo capitolo 5. Esodo capitolo 5, un capitolo cardine che chiude una fase del libro e che apre una nuova fase. E così vi invito a trovare il libro di Esodo nelle vostre Bibbie e vogliamo leggere questo intero capitolo insieme. Esodo 5. Dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il faraone rispose: Chi è il Signore che io debba obbedire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Essi dissero: Il Dio degli ebrei si è presentato a noi. Lasciaci andare per 3 giorni di cammino nel deserto per offrire sacrificio al Signore, nostro Dio, affinché egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Allora il re di Egitto disse loro, Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. Il faraone disse, ecco, ora il popolo è numeroso nel paese e voi gli fate interrompere i lavori che gli sono imposti. Perciò quello stesso giorno il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti. Voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni. Vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri. Perciò gridano dicendo: Andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde. Allora gli ispettori del popolo e i sorveglianti uscirono e dissero al popolo: Così dice il faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla. Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: Completate il vostro quantitativo giornaliero come quando c'era la paglia. I sorveglianti degli israeliti che gli ispettori del faraone avevano proposti furono percossi. Fu loro detto: Perché non avete portato a termine il vostro compito da fabbricare mattoni anche ieri e oggi come prima? Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone, dicendo: Perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: Fate dei mattoni? Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. Egli rispose: Siete dei pigri, siete dei pigri. Per questo dite: Andiamo a offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi sarà più paglia, non vi si darà più paglia e fornite la quantità di mattone prescritta. I sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito, perché si diceva loro: Non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostivi giorno per giorno. Uscendo dal faraone incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli e dissero loro: Il Signore volga il suo sguardo su di voi. E giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, e avete messo nella loro mani una spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dal Signore e disse: Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Capitolo 5. Questo capitolo è un capitolo molto importante nella progressione degli eventi del libro di Esodo. I primi capitoli, dall'1 al 4, hanno focalizzato i primi 80 anni degli sviluppi della vita di Mosè. Sicuramente non ha mai perso di vista lo sviluppo degli accadimenti nella storia di Israele, però capitolo 5 è dove si ritrovano le due correnti, della storia di Israele e la storia di Mosè. Si incrociano e diventano una. È importante ricordare che il libro dell'Esodo ha un tema centrale e è riassunta nella parola redenzione o liberazione. Liberazione da che cosa? Da delle forze opprimenti. Facendo una parentesi, possiamo, ecco, riflettere sul fatto che rimaniamo in tema. In questi giorni abbiamo celebrato la Pasqua, che non è altro che il ricordare l'atto di redenzione per eccellenza, di liberazione per eccellenza dalle forze opprimenti. Però prima dell'atto di redenzione o liberazione fatto da Cristo sulla croce, abbiamo una fotografia della liberazione, nella liberazione guidata da Mosè. Liberazione è il tema centrale. Il protagonista di questa liberazione nel libro di Esodo è Mosè, che agisce come liberatore. Poi c'è il ruolo del popolo che agisce nel suo ruolo da liberati. E oggi conosceremo un terzo protagonista in questa trama, che è il faraone. Il faraone nella storia della redenzione e liberazione ha un ruolo fondamentale, che è quello dell'oppressore. Lui è la potenza ostile, lui è colui dal quale bisogna essere sottratti e liberati. Pensiamo un attimino a quando Mosè si mise a scrivere la sua storia della liberazione. Quando si mise a scrivere la storia dell'Esodo, la storia dell'uscita del popolo, se lui non avesse incluso il capitolo 5, avrebbe lasciato fuori un pezzo importantissimo di come Dio aveva liberato il suo popolo. Immaginiamo Mosè che da qualche momento, tra il momento sotto il monte Sinai e poi il percorso per i 40 anni, ha messo penna su carta e voleva trasmettere alla generazione di israeliti che erano usciti con lui, e voleva trasmettere a loro, ai figli, la storia della redenzione, se non includeva questo capitolo in cui viene presentato le forze che tenevano soggetti il popolo di Israele e le forze che erano opposte, quanto si erano messi male le cose, non avrebbe potuto veramente comunicare quello che Dio aveva fatto liberandoli. Ha comunicato nel capitolo 5 quanto si erano messi male le cose, anzi quanto le cose continuavano a mettersi peggio continuamente, e sono continuate a mettersi peggio finché si sono messi meglio. E mette alla luce in questo capitolo 5 come tutto il progetto di liberazione era messo a rischio diverse volte, sia dalla forza dell'opposizione che gli si opponeva, sia dalla debolezza del popolo che era incapace di liberare se stessi, e anche sia dalla debolezza della guida stessa, Mosè. Capitolo 5 è un capitolo cardine. Però Mosè poteva, in quel momento, quando ha messo penna su carta, scritto il capitolo 5, era l'altro lato da quello che era accaduto, ed era successo. E dall'altro lato dell'Esodo potevano essere meravigliati che, nonostante tutto, Dio li aveva redenti, li aveva liberati. E quando pensiamo alla grandezza della liberazione fatta da Dio, soprattutto nella riflessione adesso del capitolo 5, senz'altro possiamo echeggiare le parole dell'autore del libro degli Ebrei, in Ebrei 3:14, quando lui dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Usa questa frase, una grande salvezza. Israele aveva sperimentato una grande salvezza. Quanto è stata grande, soprattutto in vista di quello che vedremo nel capitolo 5. Grande salvezza, ha ragione dall'oppositore dal quale erano sottratti, ha ragione della debolezza e la condizione assoggettata del popolo. E ha ragione anche dalla debolezza dei liberatori. Tutto questo ci dirà il capitolo 5. E guardiamo adesso insieme il retroscena, ciò che rende meravigliosa la redenzione, la liberazione, l'esodo di questo libro. Prima di tutto, in versetti dall'1 al 4, vediamo la grandezza o la forza dell'opposizione davanti al quale dovevano far fronte e dalla quale dovevano essere liberati. La forza ostile davanti al quale si trovano è presentato in questo capitolo 5. Qui, in questi versetti dall'1 al 4, troviamo l'antagonista, potremmo dire il cattivo. Come ogni storia c'è il buono e c'è il cattivo. E Mosè voleva che coloro che leggevano la sua storia dell'Esodo sapessero quale forza il progetto della redenzione aveva contro. Versetto 1. Vediamo che cosa? Vediamo che Mosè e Aaron si presentano dal Faraone. Mosè e Aaron andarono dal Faraone. Faraone è una parola che ripetiamo spesso, conosciamo la figura del faraone, vuol dire letteralmente casa grande, originalmente era riferito al luogo dove viveva l'uomo più forte e più importante del paese. Ed è interessante che soltanto il padre del faraone, Amenhotep, che adesso conosceremo un po' meglio, soltanto il padre di Amenhotep cominciò a applicare questa parola, casa grande, non più al luogo di residenza, ma al soggetto stesso. Cominciò ad usarlo come titolo del re. E si presentano Mosè e Aronne al faraone e gli dicono: così dice il Signore, lascia andare il mio popolo. E più che fargli una richiesta, li trasmettono un messaggio di ordine, lascia andare il popolo. Ora, per capire qualcosa di più di questa scena, dobbiamo conoscere un po' meglio questo faraone. Ci sono diversi ostacoli o apparenti ostacoli nel cercare di individuare la persona del faraone. La prima di tutto è perché non viene menzionato il suo nome. Diverse volte i faraoni dell'Egitto vengono menzionati, ma Mosè nel suo libro non ha voluto dirlo. Beh, la risposta è che ai tempi la pratica normale era quella di omettere il nome della persona che era in autorità suprema. Era comune nel tempo in cui vivevano Mosè e Aaron nel faraone. Però si può concludere in base a diverse osservazioni storiche che l'uomo davanti al quale si trovano Mosè e Aronne e l'uomo che subisce le 10 piaghe è Amenhotep il secondo. L'esodo avvenne nel 1446, qualcuno lo vuole mettere in qualche secolo più tardi, però nel 1446. E in questo tempo il faraone era Amenhotep. Un versetto importante per la cronologia degli eventi è in Prima Re 6:1, in cui leggiamo il 480° anno dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, Salomone iniziò la costruzione del tempio. Sappiamo che Salomone, iniziò la costruzione del tempio nel 1966, e se si fa uno studio all'indietro, dai numeri, dalla cronologia, se Salomone iniziò a costruire nel 966, e questo è successo, dice 486 anni dopo l'uscita dell'Egitto, se si va indietro nel tempo, si riesce a concludere che l'uscita è stata nel 1446. E questo è il momento, il tempo in cui Amenetop, il secondo, era il faraone. Amenetop apparteneva alla 18ª dinastia dei re d'Egitto. Le dinastie sono delle famiglie regali, reali, che regnavano finché o non avevano figli, o finché succedeva qualcosa che toglieva quella famiglia dal potere. Interessante anche notare che Amenetop, il secondo, è 6 generazioni rimosso dal famoso Tutankhamon, di cui forse qualcuno ha sentito parlare. Si sanno diverse cose di questo Amenetop. Si dice che era un re orgoglioso, un re potente. Infatti il regno d'Egitto è stato nel suo regno uno dei regni più potenti. Torniamo alla nostra storia e riflettiamo insieme adesso su questo approccio di Aaron e Mosè al faraone, con questa richiesta che non è una richiesta, è un ordine. Lascia andare il mio popolo, dice Dio. Non so se ti viene la domanda. Consiglieresti tu di approcciare l'uomo più potente del mondo e che ha in mano la sorte del tuo progetto in questo modo? Forse ti sei trovato in una situazione simile dove avevi un capo o avevi un funzionario del comune o, non lo so, una persona di autorità, e una persona che ha in mano la possibilità di aiutarti. Non so se hai usato la stessa tattica che hanno usato Mosè e Aronne. Forse c'è una frase simile in inglese, si dice che quando vieni a chiedere un favore, vieni col cappello in mano. Si dice in inglese, si viene umile, si viene piegato con gli occhi guardando i piedi della persona autorevole, gentile funzionario del comune o gentile padrone di casa. Ma non è così che Mosè e Aaron si presentano al faraone. Gli dicono: lascia andare il mio popolo. E ci viene da pensare chi è veramente il capo in questa narrativa. Chi dà gli ordini a chi in questa situazione? A prima vista potrebbe sembrare che il capo è il faraone, che lui ha in mano o meno la liberazione del popolo, però non è così. Mosè insegna ai suoi lettori attraverso questa scena che Dio non sta chiedendo il permesso al faraone, gli sta dicendo cosa deve fare. E qualsiasi risposta che non sia l'ubbidienza equivale alla disubbidienza nella quale si caccerà. Nella loro richiesta barra ordine, Mosè e Aronne dicono che devono andare a 3 giorni di distanza, versetto 3, per offrire sacrifici al Signore. Non specifica se torneranno, Dio dice 3 giorni. Il Dio sa già ovviamente che il faraone non accetterebbe né lasciarli per 3 giorni né sicuramente per sempre. E poi dicono che se il faraone non li lascia andare, saranno colpiti con la peste o con la spada. Interessante, la parola peste, viene di nuovo a galla come uno strumento di Dio per chiamare l'attenzione alle persone. E qui vediamo la risposta del faraone. La risposta del faraone dove le cose prendono una brutta piega. Sarebbe stato tutto più facile se le cose a questo punto fossero andate in modo diverso. Però Però Mosè vuole che sia ben chiaro da quale situazione impossibile Dio ha portato la liberazione del popolo. Da quale situazione impossibile? Vuole che sia reso più magnifico l'opera di redenzione di Dio a ragione di qual era la forza che gli si opponeva. E come risponde? Beh, in due volte. Risponde chi è il Signore, che io devo obbedire, dopo che c'è uno scambio di parole ancora, il re dice andatevene dalla mia presenza, versetto 4. Lui in sostanza dice cosa? Siete matti? Ma cosa mai vi passa per la testa? Questo Dio non significa niente per me. Voi volete che io lasci andare il popolo che mi serve per fare i mattoni per le mie grandi costruzioni? Io non conosco il Signore, versetto 2, e io non lascerò affatto andare Israele. Questo è come inizia tutto. Un inizio peggiore è difficile da immaginare, per quanto possiamo cercare di immaginarlo. Però quanto più buio è la notte dell'oppressione, più maestuoso sarà l'alba della redenzione e più splendente sarà l'opera di liberazione e del liberatore. Nella prossima sezione, dal 5 al 18, vediamo la condizione assoggettata, piegata del popolo. Questo renderà ancora più magnifico l'opera di Dio di liberare. Le cose si mettono peggio. Faraone ha detto che non vuole per niente lasciare andare il popolo. E poi cosa fa? Impone di più peso al popolo. Se ci mettiamo nei panni di Mosè e Aronne, possiamo pensare a quanto è brutto quando le altre persone soffrono per colpa nostra. Quando le persone soffrono perché noi abbiamo istigato qualcuno a farli soffrire. Non so se ti è mai successo. Fai qualcosa che ti senti guidato a fare, lo fai, e il risultato è che invece di migliorare la situazione, peggiora. Questo è ciò che vediamo in 5 al 18. Mosè non solo non riesce ad avere la liberazione di Israele, ma fa sì che la situazione dei poveri oppressi israeliti vengano oppressi ancora di più. Il faraone risponde alla richiesta, ordine di Mosè Aronne, come risponderebbe qualsiasi persona di autorità che si sente insultato, minimizzato, toccato nel suo orgoglio. Vi punirò, dice il faraone, e punirà nel modo più doloroso, non punendo direttamente Mosè Aronne, ma punendo le persone che per loro erano più care. Il popolo è numeroso, versetto 5. E voi fate interrompere i lavori che gli sono imposti. E poi leggiamo che non solo non darebbe più lavoro da fare, ma gli toglierebbe il materiale per poter fare il lavoro, cioè fare i mattoni. La rabbia orgogliosa del faraone si vede in questo fatto che nello stesso giorno, versetto 6, il faraone diede l'ordine agli ispettori e sorveglianti e gli dà un ordine folle. Gli dice di imporre la stessa quota di mattoni, ma di non dargli il materiale per farlo. Versetto 7. Voi non darete più come prima la paglia al popolo. Vadano essi a raccoglierla. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattone. Incredibile. Se facciamo una lettura più approfondita dalle parole del faraone, ci sono dei segnali linguistici interessanti che dimostrano la sua ostinatezza. Mosè e Aronne avevano dato l'ordine, lascia andare, versetto 1, In versetto 2, questa frase che nelle nostre traduzioni è tradotto con "non lascerò affatto andare il popolo", usa una forma forte di negazione. Non lascerò andare, non lascerò affatto andare. È una forma di negazione nell'ebraico che poi viene usata la stessa forma grammaticale sia in versetto 7 che in versetto 8, quando dice non darete più la paglia al popolo e dice poi senza diminuzione non darete la paglia e non diminuirete la richiesta di prodotto. Questo è una forma di negazione molto forte nell'ebraico, lo più la parola di azione. In nessun modo non farete. È interessante che è la stessa forma che Dio usa quando dà i 10 comandamenti. Non ucciderai, non ruberai. Lo seguito dalla parola di azione. In nessun modo. E così questa frase forte di negazione è attaccato ai due peggioramenti della situazione degli ebrei: non dare paglia e allo stesso tempo non diminuire la quota richiesta di mattoni. La situazione del popolo di Israele è drammatica. E non c'è nessuna ragione a proposito per pensare che questa situazione non sia durata per tutto il tempo delle piaghe. Se venite con me a capitolo 6, versetto 9, vediamo che la situazione continua. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè. Questo dopo che riceve una parola da parte di Dio di incoraggiamento, dicendo ancora che porterà avanti la liberazione. Non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il loro spirito era spezzato. Mosè cercherà di parlarle, di riscuoterli, però la situazione imposta loro è talmente dura che non hanno nessuna forza per cercare di alzarsi. Lo spirito schiacciato degli ebrei rendeva ancora più miracolosa l'opera di redenzione di Dio. Un autore ci dà un'immagine di quello che poteva assomigliare lo spirito schiacciato degli ebrei. Parla della situazione degli abitanti dell'India quando sono arrivati gli inglesi a colonizzarlo. Sentite come spiega lo spirito degli abitanti dell'India. Lui dice: l'organizzazione del popolo dei Bengali è mancante di qualsiasi forza fisica al punto di essere effeminato, è sedentario, ha delle braccia delicate, i suoi movimenti sono languidi. Per troppi anni è stato calpestato sotto i piedi da uomini di pedigree molto più coraggiosi e duri. Il coraggio e l'indipendenza sono delle qualità alla quale sia la sua costituzione fisica che il suo ambiente geografico è poco favorevole. E la sua mente è come il suo corpo, è debole fino all'essere preda facile per chiunque lo fronteggia con propositi di assoggettarlo. Questo dà un po' l'idea della condizione in cui si trovava il popolo di Israele. L'opera di redenzione di Dio è resa ancora più grandiosa, non solo per l'oppositore davanti al quale si trovavano, questa forza ostile, potente, ma anche per la situazione assoggettata, completamente piegata, nella quale cade il popolo di Israele. Guardiamo un attimino la situazione disperata, davvero disperata, in 13 e 14. Dice: il popolo si, cominciando dal 12, così il popolo si sparse per tutto il paese per raccogliere stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: completate il vostro quantitativo giornaliero come quando vi era data la paglia. Immaginate, il popolo si sparse per il paese Padre che implorano i loro figli piccoli, fate la vostra parte per amore dei vostri zii, per amore dei vostri padri. E poi la situazione dei ispettori e sorveglianti, si trovavano anche loro in una situazione impossibile. Devono sollecitare usando qualsiasi mezzo a disposizione per raggiungere la quota, perché anche loro si giocano la loro pelle. Sollecitano, chissà se percuotono. Chissà come minacciano allo stile del mafioso più accannito per spremere acqua dalla roccia degli israeliti. Ma per quanto vogliono spremere acqua dalla roccia, l'imposizione del faraone è troppo alto, è inarrivabile. Il faraone è motivato non dalla ragione, ma soltanto da un ego ferito, offeso. Anche i sorveglianti vengono percossi, versetto 14, del faraone, gli ispettori e gli sorveglianti che il faraone aveva preposto, furono percossi anche loro. Non avete portato a termine il vostro compito. Pensate al peso schiacciante dell'oppressione in cui vivevano gli israeliti. Lagnano. Si lagnano, versetto 15, una parola che sarà ripresa diverse volte nello sviluppo dei prossimi episodi. E poi il faraone non fa che continuare a dire: siete pigri, siete pigri, siete pigri. Questa è la situazione. Quale redenzione può avvenire? Quale liberazione dal popolo può avvenire con questi ostacoli davanti, ma non finisce qui. C'è anche un altro aspetto che rende la liberazione che Dio adempierà ancora più maestoso, ed è quello che si vede in 19 al 23, la debolezza dei liberatori, cioè da Mosè e Aronne. Coloro che dovevano essere i liberatori adesso diventano la sciagura del popolo. Dovevano essere liberatori, ma sono diventati anche loro, come se fossero i loro nemici. Sorveglianti, dopo la loro intervista con il faraone, escono per portare avanti il loro impegno, versetto 19, si vedono ridotti a mal partito, devono uscire, devono raggiungere la quota e mentre escono incrociano Mosè e Aronne. Cosa avranno pensato quando hanno incrociato la strada di Mosè e Aronne? Stavano lì ad aspettarli. Dissero: il Signore volga lo sguardo su di voi e giudichi. Quello che gli è passato per la testa è la liberazione del popolo di Israele. Non sta andando come pensavamo. E chissà se gli occhi di Mosè e Aronne si sono incrociati con quei sorveglianti prima che si sono rivolti parola. Però in sostanza gli sorveglianti dicono: è tutto colpa vostra. Non potevate restare dove eravate. Mosè, non potevi rimanere a Madian. Aaron, non potevi accontentarti con le tue mansioni di padre di famiglia, operaio. Addirittura dicono in versetto 20: voi avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Forse, dicono i sorveglianti, ci ucciderà il faraone, ma chi gli ha messo la mano in mano la spada siete stati voi. Voi siete colpevoli per la morte del popolo, tanto quanto lo sono loro. Mosè e Aronne, altro che essere visti o essersi dimostrati come liberatori, si sono dimostrati come quasi come se fossero in combutta con le forze nemiche. Che razza di liberazione è questa? Lo dice anche Mosè. Mosè grida al Signore: perché hai fatto questo male? Quando l'ha scritto col senno del poi, vuole trasmettere questo ai suoi lettori. Tutti pensavamo che era impossibile, tutti eravamo piegati a terra, non avevamo altra speranza che non lamentarci e dire: Signore, cosa sta succedendo? Perché mi hai mandato? cose si sono messe così male che non si dice pregare in questo modo. Dio, dice Mosè, tu non ci hai liberati. Anche questo dimostra quanto è fallace, quanto è veramente poca cosa il cosiddetto liberatore. Tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Non è esattamente l'apice della fede, Mosè. E tutto questo ci porta a riflettere che per essere liberati ci vorrà qualcosa di più. Ci vorrà un intervento più grande. Ci vorrà l'intervento proprio della mano nuda di Dio. Ed è questo quello che avverrà. Però il capitolo 5 è stato necessario per dipingerci diciamo, il quadro dal retroscena dalla quale il popolo è stato portato fuori. Capitolo 5, quello che ci ha portato è questo, non è finita qui, continueremo a imparare diverse cose nel processo della narrazione di Mosè dagli eventi che hanno attorniato il meraviglioso esodo, liberazione, redenzione dal popolo di Israele. Bene, qui finiamo con la nostra analisi del libro del capitolo 5 del libro di Esodo. Se Dio vuole, continueremo col capitolo 6 la settimana prossima. Il mio desiderio è che possiamo più o meno coprire un capitolo a settimana, perché così potremo finire mentre siamo ancora tutti in vita, il libro di Esodo. Con questo vi saluto, grazie dell'ascolto, vi incoraggio a continuare a leggere e a studiare questo meraviglioso libro. Forse prima di chiudere ricordiamo gli impegni di questi prossimi giorni. Domani alle 6, se non ricordo male, c'è l'incontro dello studio delle donne, poi sabato alle 6 c'è l'incontro di giovani e poi domenica ci incontreremo di nuovo qua su questo mezzo per ascoltare lo studio della parola di Dio. Che Dio ci benedica, vi auguro una buona settimana.